considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Pronti? Vi state preparando? Vi state preparando per la grande festa di Radio Popolare? Lo sapete, sul sito è possibile vedere tutto il programma che, vi ricordo, comprende più di 100 incontri, film, concerti, spettacoli, dibattiti, giochi, un po' di tutto. Ed è già possibile acquistare i biglietti direttamente dal sito di Radio Popolare, lo ricordo, sono 7 euro a giornata o 15 per tutti e tre i giorni, perché la festa inizia venerdì alle 18, stiamo sempre parlando dell'ex OP Paolo Pini in via Ippocrate. Ve l'ho detto, Considera l'armadillo ha organizzato 3 appuntamente da qui a venerdì, vi parlo di uno alla volta, e parto proprio dall'ultimo, perché poi alla fine si sa che gli ultimi saranno i primi, ma non è mica sempre così vero, a volte gli ultimi rimangono proprio gli ultimi. E allora vi volevo ricordare che domenica sera alle 20:45 allo spazio La Cucina, cioè il teatro del Paolo Pini, ci sarà la proiezione del documentario Cryspiracy, quello di Kip Anderson e Cameron Waters. È un documentario intenso, pieno di spunti, di riflessioni, di considerazioni riguardo alla religione, l'etica, le religioni, ma riguarda un po' tutto il mondo, perché è una sorta di giro del mondo attraverso interrogativi etici relativi proprio al nostro rapporto con gli altri animali. Siccome è appunto, pieno di spunti e di cose interessanti, allora a seguire ci sarà un incontro con Daniela Di Carlo, che è teologa ed è anche la pastora della Chiesa Valdese di Milano, donna brillantissima di grande sensibilità e intelligenza, oltre che cultura. Ma ci sarà anche Matteo Andreozzi, che è un filosofo etica ambientale all'Università degli Studi di Milano, e Valentina Dalla Francesca, che è ecofemminista e scrittrice. Naturalmente non può non esserci l'armadilla, cioè io, eh. Quindi domenica sera 20:45 alla Cucina, ma tanto poi insomma lo trovate nel programma. Mi raccomando, vi aspetto numerosi, perché secondo me ne vale proprio la pena. E adesso invece li ho fatti aspettare un sacco ed è l'ultima puntata, e possiamo anche onorarci del fatto che questa è l'unica rubrica interna a Considera l'armadillo che dall'inizio alla fine non c'ha una sigla e non c'ha un nome. Buongiorno.
Ciao. Ciao Cecilia, ciao a tutti e a tutte.
Perché siamo persone coerenti.
Ma certo.
Sì,
ma
esatto.
Naturalmente. Stiamo naturalmente parlando di Stefania Ferroni e Riccardo Vittorietti dell'Officina del Planetario, la rubrica meravigliosa che insomma per questa stagione ci ha fatto compagnia, e siamo arrivati anche all'ultima puntata. Ci picchia, che dolore, però è un arrivederci, perché tanto si sa, no? Vogliamo spezzare un incanto per sempre?
No, sarebbe assurdo.
Allora, l'Officina del Planetario, intanto iniziamo col dire cosa ci avete in programma voi del Planetario, raccontateci un po'.
Allora, una grande novità, adesso a giugno, dalla prossima settimana, per 3 martedì di giugno e un lunedì, il 30.
Giusto, per creare un po' di confusione.
Esatto,
sì, certo. Perché era troppo facile dire tutti i martedì, no?
Esatto, e la nostra grafica ci odia per questo, perché dice: ma è facile comunicare se sono tutti martedì, ma se sono 3 martedì e un lunedì diventa certo complicato. E noi abbiamo scelto questa opzione per iniziare questa, diciamo, nuova avventura, che è una mini rassegna che si chiama Ai confini del planetario.
Ah là là!
che fa un po' strizzo l'occhio in realtà alla famosa serie del 1959 che si chiama Twilight Zone, o in italiano Ai confini della realtà. In cosa consisteranno questi quattro appuntamenti? Abbiamo scelto quattro episodi di questa prima serie del 59, ovviamente che abbiano un'attinenza col tema spazio, stelle, eccetera, eccetera.
Astronautica.
E in ogni serata ci sarà un'introduzione al cielo e al focus del tema che verrà poi affrontato nella puntata che manderemo, appunto, che proietteremo all'interno della cupola, e lo spettacolo si concluderà proprio con la visione collettiva di questi episodi da 25 minuti in bianco e nero con i tempi cinematografici,
certo,
del 59,
certo, meraviglia, certo.
Siamo molto entusiasti noi, speriamo che lo sia anche il pubblico, perché noi siamo felicissimi.
Sentite, ma continua comunque l'appuntamento musicale?
L'appuntamento musicale del mercoledì pomeriggio, sì, l'abbiamo sospeso, okay, per l'estate, perché i pianisti comunque
vanno, certo, in vacanza, certo, anche loro,
hanno questa
strano,
brutta abitudine di andare in vacanza.
Ok.
Però da settembre ripartiremo, abbiamo già così l'accordo con il Conservatorio di Milano, che ha sposato con entusiasmo l'iniziativa, bene, e che bene, quindi è disponibile a prolungarla. A partire da settembre ripartiamo tutti i mercoledì.
Molto bene. Okay.
E se posso aggiungere una cosa di musicale, però comunque sia a luglio che a giugno che agosto abbiamo delle serate con musica dal vivo. Quella di giugno è il 13 giugno. Vi invito ad andare a vedere sul sito dell'officina, perché è particolare, perché i musicisti non suonano degli strumenti ma usano solo la loro voce.
Wow, bellissimo, fantastico, fantastico. Insomma, quindi abbiamo detto Ai confini del planetario, questa serie,
sì,
e poi qualcos'altro che vogliamo segnalare?
Ma insomma, osservazioni, approfondimenti, il Tanabata a luglio. Il Tanabata è una festa, una ricorrenza giapponese che ha a che fare con due costellazioni, che sono i due innamorati del cielo, e i giapponesi in quella data, che è il settimo giorno del settimo mese, quindi il 7 luglio, ogni anno scrivono i loro pensieri su dei tanzaku, che sono dei cartoncini colorati, e li appendono ai bambù. Noi metteremo dei bambù fuori dal planetario, faremo una serata dedicata al Tanabata, e avremo anche delle geishe, delle persone in costume tradizionale.
Comunque, insomma, andate sul sito, sui social dell'officina del planetario, e lì avete tutti i dettagli. Ricca?
Abbiamo nominato il Tanabata, sono queste due stelle, Altair e Vega. Sono due stelle che domineranno tutta l'estate. In effetti, queste due stelle, assieme a una terza che è Deneb, sono tre stelle, quindi che forma potranno creare nel cielo? Sono tre stelle.
Non mi fare le interrogazioni, che
guarda,
io...
è terribile, all'ultima, scusami, puntata nostra
vertici,
fa le interrogazioni.
Tre vertici formano un quadra?
Tre vertici fanno un triangolo.
Bravissima.
Adesso viene un po' che c'è.
Allora, Cecilia, è un triangolo, si vede bene d'estate, come l'avranno mai chiamato? Triangolo estivo, perché gli astronomi non hanno fantasia, quindi è un triangolo, si vede d'estate, è il triangolo estivo, punto, non c'è bisogno di inventarsi cose strane,
certo,
e appunto quindi ci accompagnerà per tutta l'estate questo asterismo, che appunto sono tre stelle ma fanno parte di tre costellazioni diverse. Altair, che ha nominato prima Stefania con il Tanabata, è l'aquila, quindi un animale.
Ok.
Deneb, in arabo Deneb è la coda di un animale, in questo caso del cigno, quindi un'aquila, un cigno. Il terzo vertice invece di questo triangolo, Vega, è una lira, quindi uno strumento musicale che
però, ahimè, ha a che fare con un animale.
Oh, perché? E perché, ahimè?
Perché
è un pezzo di animale.
È il carapace di una tartaruga, e quindi il mito racconta che praticamente Hermes trova questo carapace, ecco,
sì,
così che è meglio, dai.
Perché invece fatto fuori la tartaruga, questa è la
l'ha fatta fuori, vabbè, dai, erano dei, non sapevano quello che facevano, si sa, no?
Mamma mia.
Eccoci qua. E quindi fa anche le corde, questa lira, quindi con il carapace della tartaruga crea questa lira e suona questa musichina, blim 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 blim. Ma Hermes, furbissimo, cosa fa? Va da suo fratello, che era Apollo, e gli porta via la mandria perché gli piaceva. Quindi la voleva lui, se la porta via. Apollo va da lui arrabbiatissimo, rivuole la sua mandria e lui dice sì sì.
Cioè Hermes va da lui.
Scusami, sì, Hermes okay. va, no. Hermes ruba la mandria da Apollo. Apollo va da Hermes e dice ascolta bello, dammi la mia mandria. E Hermes dice aspetta un attimo, tira fuori la sua lira, blin blin, blin blin, guarda che bella lira. E alla fine convince Apollo che la sua mandria vale una lira e quindi gli regala la lira e si tiene la mandria.
Ma guarda che brutte persone che ci sono lì in cielo.
La lira fa anche parte di un altro mito che è quello di Orfeo, Ridice, quindi la discesa degli inferi, quindi è una costellazione importante.
Peraltro, scusate, pensando alla lira, al carapace e via di seguito, ci dovrebbe essere là su in cielo, vediamo di farlo prima o poi, un armadillo. Ma sai perché? Perché in realtà, purtroppo, l'armadillo per tanti anni è stato usato come cassa acustica del charango in Argentina, ad esempio, no? Quindi come...
c'è una fine
facciamo, insomma, voi che siete addentro alle cose, per favore, vedete un po' di mettere una buona parola. Come
magari nella cultura argentina c'è già una costella, dobbiamo documentarci.
Per la prossima edizione.
Ok, potrebbe essere. D'accordo. Ok, scusate questa deviazione armadigliana. E va bene, quindi insomma la lira ce l'abbiamo lì.
Quindi tre stelle luminose che ci accompagneranno per tutta l'estate.
E dove le vediamo?
Allora, in questo periodo siamo ancora agli inizi, siamo alle porte dell'estate, quindi lo vediamo in prima serata, questo triangolo lo vediamo sorgere ad est. Ma con il passare dei giorni, con l'avanzare della primavera, l'entrata in estate, sarà sempre più visibile in prima serata, sempre più verso sud, quindi dominerà proprio il cielo estivo. Però quella zona di tre stelle, questa zona appunto tipica dell'estate, racchiude un po' anche gli outsider delle costellazioni. Sono 88 le costellazioni nel cielo. Alcune sono iper famose, però ce n'è una serie che non si fila
proprio
mai.
Nessuno.
No. Proprio vabbè. No. La volpetta.
Non la volpetta.
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 Ah, in effetti è piccolina, forse è per quello che l'hanno chiamata volpetta. Si trova, diciamo, tra la fenditura del Cigno e quella dell'Aquila, in una zona diciamo vicino alla via, insomma, nella Via Lattea, abbastanza facilmente individuale anche se piccola, ma la cosa interessante dell'Aquila è una cosa che accade nel 1900.
L'Aquila della Volpetta.
Scusate, della Volpetta. Oggi sono confusa.
Oggi è un
scusate.
Po' così, ma noi le vogliamo bene lo stesso.
È quasi, cioè la primavera.
Certo.
No, della Volpetta. È una cosa che successe nel 1967. Cosa succede? Nel 67 una giovane signorina, Jocelyn Bell, allora ricercatrice, anzi dottoranda, per la è importante dottoranda.
Ok.
Scopre proprio guardando diciamo in direzione della Volpetta un fenomeno particolare, anzi un oggetto particolare. Stavano cercando in realtà altro, ma lei scopre che c'è un'emissione, un'onda radio, a intermittenza, però molto regolare, che si ripete. Quindi inizialmente dice, valutano la possibilità che possa essere un segnale extraterrestre,
sì.
Tant'è che la chiamano Little Green Man, ma poi si rendono conto subito che in realtà non è nulla di artificiale ma è naturale, e quindi Jocelyn Bell scopre le pulsar, quindi queste stelle che emettono delle radiazioni molto molto regolari. Perché è importante che era una dottoranda?
Perché
il Nobel non lo prese lei, ma il suo
professore, naturalmente. Questo sarà anche perché era una donna.
Può essere. E l'altra cosa importante di Jocelyn Bell, che è ancora viva, è ultra ottantenne, e questo è lo scorso autunno l'abbiamo ospitata in planetario. È arrivata da Londra, è venuta da noi, ha fatto una serata con noi ed è stato meraviglioso.
E lei e la Volpetta hanno questa relazione.
Sì.
Fantastico, fantastico, chi l'avrebbe mai detto.
Ma non è l'unico animale abbandonato da quelle parti. Intanto la Volpetta sono due stelle, perché nel cielo basta vedere...
cioè un minimo sindacale proprio.
Minimo sindacale. Vedi due punti, li unisci, diventa una linea Però basta far galoppare la fantasia, diventa una volpetta.
Vabbè, certo, secondo me avevano della roba buona quelli
molto
lì.
Buona,
quelli...
sì,
mamma mia, sì. Mamma mia,
e ne abusavano,
decisamente. Vabbè, ti ho interrotto.
Lì vicino, proprio sempre in quella zona lì, c'è un'altra piccola costellazione che è il Cavallino.
Tutuino, è volpetta. Cavallino.
Cavallino è la seconda costellazione come dimensioni, quindi è la più piccola. Non è la più piccola in assoluto. La più piccola in assoluto non la vediamo, è dall'altra parte, è la Croce del Sud.
Ah, è così piccola la Croce del Sud?
È piccolina, sì. Poi dipende cosa intendi per in grande, perché lì non valutano la superficie della costellazione, ma la distanza massima tra le due stelle più distanti. Quindi dipende da, insomma, dai criteri.
Sì, sì.
Diciamo che comunque è piccolina la Croce del Sud. Il Cavallino... sono
grande, non è
grande, non è. Sono quattro stelline deboli per di più. E,
vabbè, però sono quattro rispetto alla volpina, voglio dire, la volpetta. Anzi.
Allora, il Cavallino è vicino a, invece a un cavallone. Lì vicino c'è il re dei cavalli. Lì vicino c'è c'è il grande quadrato, perché è un quadrato, però se fai galoppare la fantasia, un quadrato diventa un cavallo.
Non so, a me viene mal di testa, poi dopo un po'.
Non un cavallo qualsiasi, è un cavallo alato.
Mamma mia.
Stiamo parlando di Pegaso. Quindi lì c'è il grande quadrato di Pegaso, cosiddetto. A fianco c'è un mini quadratino che è il Cavallino. La leggenda vuole che fosse un puledro che Mercurio aveva regalato a Castore, uno dei due dioscuri della costellazione dei Gemelli. Cavallino, allora lì sopra c'è anche un'altra piccola costellazione, la terza più piccola di tutte le costellazioni, che è la Sagitta.
La Sagitta, che è come una contrazione sagittaria.
Brava,
e quindi Sagitta, sarà
uno pensa Sagittario, in realtà non c'entra niente il Sagittario, però Sagitta deriva dal latino ed è la freccia. Quindi la Sagitta è una freccia. In effetti il Sagittario
certo,
è lì che tende. Noi, perché per l'inglese è una teiera.
Ah, ecco.
Si chiama The Teapot. La
Sagittario.
È The Teapot.
Per noi che invece così di origine latina abbiamo una fantasia che...
Ma scusami, quindi anche il segno zodiacale
è la teiera. Probabilmente sì, c'è cioè chi è teiera e chi è bilancia.
Vabbè, anche come si dice gli inglesi sono strani pure loro.
Sono strani, sì.
Vabbè.
No, entrambi hanno una freccia in comune, solo che il Sagittario ha una freccia puntata verso lo Scorpione, lì c'è tutta un'altra storia. Queste sono entrambe costellazioni estive, quindi le vedremo per tutta l'estate. Scorpione aveva ucciso Orione, quindi il Sagittario lo tiene a bada con la sua freccia puntata.
E non aveva tutti i torti, perché Orione era anche un pallone gonfiato, cioè... Ecco lui.
Mamma mia. Stefania mi sembra polemica.
l'ho notata anch'io questa vena così
con Orione.
Vabbè, comunque la Sagitta invece, questa piccola costellazioncina, rappresenta una delle fatiche di Ercole. La fatica in cui Ercole praticamente uccide l'aquila, che abbiamo citato prima, lì sopra del triangolo estivo. L'aquila... diciamo che aveva questo... L'aquila era l'uccello di Zeus, era il suo preferito, l'ha usata per... si tramutava in aquila quando doveva fare le cose peggiori.
Certo, sappiamo che Zeus non scherzava.
No.
Ha rapito Ganimede travestendosi di aquila, ha fatto di ogni. Quindi siccome gli piaceva tanto questo travestimento lo mette lì. L'aquila era anche l'animale che ogni notte, ogni giorno, insomma quotidianamente andava... a beccare, a mangiare il fegato di Prometeo.
Sì. Povero che
era altra punizione di Zeus.
Certo.
Perché poi era creativo Zeus.
Cioè, beh, devo dire sì.
Prometeo, solo per il fatto che aveva regalato il fuoco all'umanità, Zeus gli girano, lo incatena ad una roccia e la sua punizione è che quotidianamente un'aquila gli mangiasse il fegato. Però Prometeo è immortale, sto fegato ogni volta ricresceva. Se non che appunto in una delle fatiche di Ercole, proprio usando una freccia, uccide l'aquila. Quindi anche la freccia, per la sua importanza, viene messa lì vicino all'aquila. Tutta una storia, tutte legate le costellazioni.
Comunque sono anche sanguinose.
E noi le abbiamo edulcorate, Cecilia.
Sono molto più trucide.
Molto truci, molto splatter, molto... Anche parlando di Zeus, insomma...
Beh. insomma, ecco. A proposito di patriarcato, possiamo dire che Zeus
un re del sì, patriarcato.
Non si è fatto mancare nulla.
Niente. Beh. Ah, ma io voglio parlarvi dell'oca.
Certo, io adoro l'oca.
Esatto, sì. Giusto, ti piace?
Molto.
Ottimo, perfetto. Molto. Allora, nel 1600, Evelius, disegna, rappresenta, ritorniamo alla nostra Volpetta. No?
Scusa, Evelius?
È un astronomo polacco.
Grazie, scusate.
Scusatemi voi,
sì. Ok.
Lui rappresenta la Volpetta, quella di cui parlavo prima.
Sì.
Con in bocca un'oca.
Ah.
Quindi fa due costellazioni in una. La Volpetta con in bocca un'oca. Questo però nel 1687. Poi ci ripensa nel 90 e la ridipesegna dividendole. Quindi Volpetta, oca. Oh, evviva per l'oca.
Certo.
Salva, meno male.
Certo.
Evviva. Poi l'hanno eliminata comunque la costellazione dell'oca. La Hawaii, quando ha fatto l'elenco delle costellazioni delle 88, l'oca l'ha eliminata. Niente, basta. Volevo solo dire questo, così, per questa ventata.
No, di ottimismo, di positività, mi fanno l'oca e poi me la tolgono.
È andata così per l'oca.
Vabbè, insomma, quindi diciamo che le costellazioni, quelle, come dire, le outsider, come le avete chiamate voi, sono piene di animali in realtà.
Sono piene, ma non è finita lì.
Attenzione.
Perché sempre in quella zona di cielo, costellata appunto di queste piccole costellazioni da andare a scovare, sulla sinistra del Cigno, tra il Cigno e Cassiopea, che è lì vicino, c'è questa piccola costellazione, sei deboli stelle, che formano la costellazione della Lucertola.
Oh, cara.
O detta anche Lacerta, se usiamo la dicitura latina. Allora, la Lucertola...
Eccola qua.
È sempre una delle costellazioni di Evelius, perché lui appunto, questo grande astronomo, alla fine del Seicento era un bravissimo disegnatore, ci sono delle miniature bellissime, quindi disegna questa sua visione del cielo, che era talmente bella che insomma è entrata nella
storia. È un'opera d'arte.
E allora Evelius introduce questa costellazione della Lucertola, che lui chiama Stellio, un sauro, una lucertola.
Sì.
Oggi la conosciamo come Lucertola, però il nome originario era Stellio. La cosa interessante poi è che negli anni questa lucertola ha preso nomi a caso, del tipo a un certo punto è stata chiamata Scettro e Mano della Giustizia.
Oh, ecco, cioè,
in onore di Luigi XIV.
Perché
poi era anche così, no? Quando saliva il potente di turno gli si dedicava qualcosa del cielo.
Certo.
Per forza.
Oppure sempre queste stelle a un certo punto prendono un altro nome, che è Gloria di Federico.
Eccoci qui, evviva!
Questa volta in onore di Federico II di Prussia.
Ovviamente.
Però la cosa bella è che alla fine ha vinto la lucertola.
Evviva, evviva.
Oggi chi purrà per la lucertola.
Decisamente.
Quindi è una storia di rivalsa, se vogliamo, quella della lucertola.
Molto bene. Sentite, Francesco dice, dovreste guardare Chaos su Netflix, magnifica rivisitazione dei miti greci in chiave contemporanea. Una produzione british ironicamente intelligente.
Vista.
Grazie.
Bellissimo.
Ce ne hanno parlato, abbiamo iniziato... abbiamo visto un pezzetto,
sì,
però...
Tre puntate.
Va bene. Grazie Francesco per la segnalazione.
Molto bella.
Molto bella. Sì.
Bravo Francesco.
Bene.
Bella. C'è uno Zeus che è delizioso.
Sentite, sapete che il nostro tempo...
No, dai, non ci credo.
Caspita.
No.
Stefania, dai, l'ultima chicca.
Ah, la Volpetta. Oggi sono un'affezionata alla Volpetta. È per citare un ascoltatore di tanti mesi fa che parlò dell'attaccapanni.
Sì, mi ricordo.
Ed è proprio qui, nella Volpetta. Eccolo lì, l'attaccapanni. C'è la... come si chiama? È un asterismo ed è proprio chiamato l'attaccapanni.
Scusa Cecilia, diamo dei compiti anche a casa, perché
sì,
c'è l'estate.
Certo, giusto.
Quindi tutti si portino un piccolo binocolo, se ce l'hanno. Non serve per forza il telescopio, portatevelo in vacanza. Se siete in una zona buia, andate a scrutare il cielo, la Via Lattea per esempio.
Bravo.
Spettacolo, lì sono tutte stelle, sono 200 miliardi di stelle. Andate a scrutare gli oggetti del cielo profondo, ammassi, nebulose, insomma, andate a caso col binocolo, scoprirete delle
meraviglie. Se avete un piccolo telescopio, guardate anche il becco del cigno, che sono la coppia più bella del cielo.
Il becco del cigno, ma Stefania!
Pireo, certo.
Oh, porca miseria, vabbè. Va bene, allora, compiti per le vacanze, care e cari. Guardate il cielo, ve l'ho sempre detto, quando vi dicevo guardate le nuvole, guardate il cielo. Guardate il cielo, alzate la testa perché serve a mettere in circolo i pensieri.
E a riconnettersi col nostro pianeta.
Meraviglia. Allora, io, come posso dire, sono commossa, all'ultima puntata. Oddio. Si piange sempre un pochino, perché Stefania Ferrone e Riccardo Vittorietti dell'Officina del Planetario qua di Milano, quello nei giardini in Porta Venezia, meraviglioso luogo di incontro, pieni di iniziative, di modi per avvicinarci alla scienza, ma anche alla fantasia, al gioco, al sogno, che sono tutte cose correlate.
È vero,
ecco.
È vero.
Allora, io li ringrazio tantissimo per essere stati qui una volta al mese a farci sognare, e insomma, cioè, arrivano i complimenti, bravissimi quelli dell'ufficiale del planetario, e sì, sono bravissimi, sono fantastici, e io spero che questa nostra rubrica torni la prossima edizione. Magari stavolta ci troviamo una sigla, magari anche no, chi se ne importa.
Magari
l'importante,
ce la suggeriscono certo, gli ascoltatori.
Ecco, poi un altro compito per delle vacanze potrebbe essere titolo e sigla per la rubrica mensile degli animali tra le stelle.
Così con le pigri, no? Delegano.
Esatto. che lenza che mi è Riccardo, eh? Allora, davvero un enorme grazie, adesso scherzi a parte, a Stefania Ferroni e a Riccardo Vittorietti dell'Officina del Planetario di Milano per essere venuti qui tutte le volte nello studio Viollearo, anche trafilati sotto la pioggia senza mangiare. Insomma, grazie
a Cecilia, a Radio Popolare che ci ha ospitato.
È stato bellissimo, sono certa che anche da casa sono tutte e tutti contenti di avervi conosciuto.
Ciao!
Grazie. Buona estate!
E io vi saluto, ci sentiamo domani per un'altra puntata. Ciao ciao ciao!